Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Rieccoci con una nuova puntata di Carta vetrata che, come tutte le puntate, parte bruciando i tempi e cercando di dire tutto in tempi giusti. Fabrizio, buona giornata, come stai?
Buongiorno Alberto. Buongiorno.
Allora, oggi noi partiamo con una poesia di Jesus Arzagasti, L'albero della tribù, un assilloge proposto dal Ponte del Sale, di questo artista, di questo poeta, di questo grande scrittore nato a Bolivia, ma praticamente prodotto quasi tutto in Argentina. Il suo primo libro esce infatti a Buenos Aires nel 1967. È stato già tradotto da Crocetti, dal Quaderno del Lino, da Sulma Montero, la poetessa, anche opere di Jesus Arzagasti sono state tradotte in portoghese, inglese e tedesco. Ci leggi quella che dà il titolo alla silloge, L'albero della tribù.
Ma certamente. La solitudine è questo, un fiume incessante tra macigni e terre arate, un albero che spunta da una stanza e cerca l'ampio cielo. Forse una piazza con colombi che rompono l'architettura del passato e installano il presente in quell'uomo che ricorda una poesia, un modo di vedere e di rimuovere una sedia azzurra, mentre il fiume scivola rumoroso e attraversa la città che abiti come un albero che abbandona la stanza. Sei altro tra il cielo e la notte che non cessa di sbattere le ali e tace all'alba.
Giuliano Soria, che ne te ne pare di questo poeta?
Beh, è un bel poeta, poi quelle aree lì sono la mia vera passione, l'Uruguay, quell'estremo, il mondo rioplatense, magari avremo occasione di riparlarne.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Lui è nato però in Bolivia, in Gran Chaco, poi ha vissuto però chiaramente tra l'Uruguay e l'Argentina. Ha vissuto, continua a vivere perché è ancora vivo, ecco, chiedo scusa.
Bene, non facciamolo morire prima d'ora, insomma.
Giuliano, abbiamo letto tutti sui giornali le varie lettere, le varie denunce, le varie porte sbattute di Enrico Cisnetto. Che cosa diciamo di questo abbandono di Cortina in Contra?
Ma se le ragioni sono quelle, perché c'era un eccesso di ostentazione, eccetera, eccetera, mi fa un po' ridere. È come andare in discoteca e dire si balla e c'è musica. Ma Cortina è quella, se togliamo quella c'è un magnifico paesaggio. Cortina è il luogo dell'ostentazione, per questo la cosa funzionava, quindi criticarlo perché c'è l'ostentazione mi sembra un po' paradossale. E poi, voglio dire, Cisnetto è una figura un po' singolare, anche eccezionale del sistema italiano, perché credo che sia l'unico giornalista di economia che organizza insieme alla moglie un evento di una certa fama, mescolando musica, politica, mescolando letteratura, incontri di economia. E lo fa in un modo imprenditoriale, perché lui trova i soldi prima, se non ha i soldi non lo fa. Questo è un sistema molto saggio, perché tutti quanti noi siamo stati costretti a passare sotto gli orrori del pubblico e prima o poi abbiamo avuto dei problemi. Quindi anche come figura sua è una figura eccezionale che secondo me andava valorizzato.
Dimmi.
Roma non lo so, perché non c'è la magia di Cortina, insomma.
Ha scelto la Rapacis, l'auditorium della Rapacis per i suoi incontri.
Però va a Casini e Fini piuttosto che Vendola a parlare a Cortina e tutti ne parlano perché è l'evento estivo e anche per riempire un po' i giornali.
A Roma niente di nuovo, insomma.
A niente di nuovo che ci importa. Quindi certo è una scommessa politicamente significativa perché lui starà su 12 anni, i soldi li troverà, però chi perde è Cortina, chi perde è Cortina. E poi voglio dire, in fondo accusarlo di queste cose, se così sono andate le cose, aspetta, mi sembra un po' patetico. Perdono una bellissima iniziativa, adesso non so con che cosa la sostituiranno, però il problema è che Cortina, tutto questo è partito.
Rimane Libri Cortina di Alberto Sinigaglia, certo, quegli incontri, certo, sì, certo. Molto seri, naturalmente diversi.
È un'occasione perduta, si poteva fare Cortina e Roma, certo che le polemiche, la politica sono sempre dei percorsi strani e curiosi.
Giuliano
Cisnetto che ha la forza di dire me lo faccio a Roma.
Esatto, bravo Cisnetto, auguri, ma Giuliano vogliamo parlare di una persona che si è spenta a Torino qualche giorno fa e oggi ci sono i funerali, Urbano Rattazzi. Che cosa dice Torino della scomparsa del compagno di Suni, che poi, anche se erano divorziati da molti anni, un grande juventino, insomma c'è tutta la tifoseria juventina che lo ricorda con particolare affetto. Lui è il pronipote del grande Urbano Rattazzi, se non sbaglio.
Sì, certo. Beh, è un pezzo di un mondo legato alla famiglia Lieldi, se ne va, molto elegante, molto questa vecchie famiglie di Torino che stanno scomparendo. È veramente il sostrato della meglio Torino, il resto è borghesia presuntuosa
e ignorante.
Ecco, io non oso dirlo, ma direi che quel mondo lì degli Agnelli sta scomparendo.
Beh, io conosco Lupo, posso dirti che ha ereditato il meglio del papà, anche se naturalmente
certo.
Urbano
è un mondo in estinzione.
Peccato.
Allora ciò che colpisce è questa eleganza, questa sobrietà. E però devo anche dire, con i mezzi e con le istruzioni che avevano, se non sono sobri, eleganti, aristocratici loro, chi può esserlo? Quindi dobbiamo anche ridimensionare questi viti di Torino, perché se io do a Gaffi un bel po' di mezzi e la possibilità di passare la vita senza lavorare, a fare l'esteta, saremo tutti così eleganti e raffinati.
Potremmo dirlo anche sulla casa editrice Einaudi, che continua a comportarsi come se fosse propria, come se ci fossero ancora i vigneti di famiglia Einaudi alle spalle, e attacca Piperno, che si vede in qualche modo perdere voti del gruppo Mondadori.
Certo, no comment su Einaudi, ovviamente il problema è vendere, non è più mantenere, come dire, un livello alto di interlocuzione. Mi chiedo se è possibile continuare a essere a un certo livello del passato senza incorrere su disastri economici. Ricordiamoci che Einaudi è di Mondadori, ricordiamoci che Einaudi ha già avuto un enorme buco, quindi forse l'affanno degli organizzatori è quello comunque di pubblicare. Certo che è molto spesso Einaudi non è riconoscibile, la nuova Einaudi non è riconoscibile, e quindi
non ha più senso.
Trasformazione.
Non ha più senso che ci sia, forse.
No, questa è una frase forte che io non dico. Dico che per chi ha vissuto quella vecchia Einaudi, adeguarsi al nuovo, alla nuova Einaudi che fa operazioni. Insomma, se adesso io chiedo un
Il candidato Einaudi, allo Strega è molto modesto, adesso bisogna dire la verità. Il candidato Einaudi, lo dico con tutto l'affetto anche per lui, però insomma.
Se noi chiediamo a un ventenne cos'è Einaudi, è la casa editrice che pubblica i cantautori. E quindi, anche perché ideologicamente è un fenomeno gravissimo di immaginare, perché i giovani pensano che i cantautori, i poveretti, siano anche scrittori, che lo sono anche. Però attenzione, quindi la risposta.
Guccini va nella varia, nella classifica della varia, Guccini, giustamente.
Certo. E poi Piperno, che nel bene e nel male, uno scrittore che rappresenta un mondo, rappresenta
assolutamente
un sostrato. Così va il mondo e così va l'editoria, ma soprattutto, ricordiamocelo, peggio vanno le letture dei giovani, perché se già li indirizziamo verso certe banalità, già non leggono. Io all'università di quadri allucinanti di culture, i miei allievi non sanno chi è Baudelaire, pensate all'ultimo livello della facoltà di lingua, allora non c'è da stupirsi. Perché anche
grazie cosa... Giuliano, dobbiamo salutarti, ma sui classici grazie. Ritorneremo a polemizzare. Ciao.
Buongiorno, arrivederci.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Ci colleghiamo con Pordenone, ritorniamo a parlare di Trieste, del Friuli Venezia Giulia, con Mary Bitto Lusso. Come stai?
Benissimo, grazie.
Allora, abbiamo visto, a parte Pordenone Legge, che è un'iniziativa ormai sì. consolidata, che continua a guardare anche la nostra produzione, vero Fabrizio? Ritornato in classifica, Davide mm-hmm. Orecchio. Ma non per quello vogliamo chiamarti, per chiederti invece Torino, ci ha salutato poco fa Giuliano Soria, si dice che stia perdendo un po' di smalto la vecchia nobiltà, la fiera di Torino, insomma, ha promosso una madrina d'eccezione che sicuramente tu avrai sentito nominare, la direttrice della PM, la Castagnone, madrina per un giorno e poi immediatamente defenestrata dalla Mondadori e sostituita con un giovane del 1970, la guida fino a poco tempo fa del battello a vapore, per capirci un po' la genia di Geronimo Stilton, tutte quelle belle cosine
come
che riguardano
no,
i ragazzi.
No,
ecco, tanti auguri naturalmente a Giovanni Francesio, ma la madrina, ripeto, della Fiera del Libro di Torino non è riuscita a mantenere il posticino, che mi sembrava anche più che meritato, visto che aveva scoperto Il cacciatore di aquiloni, che non è proprio un libro trascurabile, viste le milioni di copie vendute nel mondo. E comprato per 4 soldi in Italia, perché quando l'ha comprato la PM ancora non era esplosa il caso di Husseini. Allora, torniamo a Trieste. Trieste da giugno a settembre è una grande stagione di spettacoli, musica, arte, cultura e divertimento in città. I luoghi sembrano essere tantissimi. Qui si parla del Castello di San Giusto, di Piazza Verdi, dei Rioni, Musei di Sera, Rovella Estate, Rivoltella Estate,
Rivoltella, sì,
eccetera, eccetera. Tu cosa ci consigli, visto che noi sicuramente verremo a Trieste fra pochissimo?
Se siete qui a Trieste tra pochissimo, sicuramente una cosa da prendere in considerazione è anche la dimensione di rassegne cinematografiche di Trieste, no? E soprattutto Maremetraggio, che è questo festival appunto del cinema soprattutto dedicato ai corti, sostenuto sempre da nomi autorevoli, insomma, e tra l'altro ci sono varie retrospettive anche a registi e attori famosi, una delle quali mi pare sia dedicata a Giallini, cioè l'attore che ha vinto ieri, credo, il Nastro d'Argento.
Giancarlo Giannini, certo, tanti auguri.
Ecco, il cinema è da prendere in considerazione come rassegna, come manifestazione. E poi un'altra cosa che anche tu appunto hai citato, nel centro storico della città abbiamo diversi concerti, soprattutto inizia domani, proprio domani mi pare inizi Trieste Jazz.
Ah, certo, che continuerà, ecco, per una ventina di giorni, se non sbaglio.
Esatto, e quindi potrete godere, insomma, di questi spettacoli nella bellezza poi di Piazza Unità, ma anche Piazza Verdi oppure altre piazze del ghetto ebraico e quindi limitrofe, diciamo, sempre.
Ricordiamo che Trieste è stata capitale 2 volte, una volta della regione adriatica dell'impero austro-ungarico e la seconda volta capitale della cultura.
Sì, nel 1867 è stata, no? Del regno austro-ungarico.
Tu che ricordi invece dell'esperienza di capitale della cultura? Tu eri già a Trieste, eri a Pordenone?
No, direi di no, perché adesso io non so tu a cosa ti riferisci come capitale della cultura, intendi storicamente, intendi come Trieste letterato o intendi proprio capitale culturale?
Capitale culturale di quel mondo, di quella realtà.
No, io in genere ho un'idea di Trieste come capitale culturale, è la Trieste che va dal 1919 al 1939. No?
48 Gambini, ricordiamolo a tutti.
48 Gambini, ma poi insomma c'è anche Gianni Stubaric, Saba, Svevo.
Fabrizio, quali sono i tuoi preferiti?
Sabba su tutti, non c'è dubbio.
Beh, Sabba indubbiamente, ma io direi che anche Svevo, no, ha compiuto un'operazione strategica a livello proprio di linguaggio sovranazionale.
Sì, diciamo, ci ha fatto accorgere che esisteva un'Europa e quell'Europa attraverso Trieste, insomma, è arrivata anche da noi.
Che poi a Trieste, grazie a Basle, ma grazie soprattutto alla sua posizione, insomma, alla sua storia, eccetera, eccetera, era una porta culturale non da poco, nel senso che i triestini hanno conosciuto sicuramente Freud molto prima, insomma, della sua diffusione, così come Musil, Kafka, ecco, era notevole in questo senso.
Basle è un personaggio che andrebbe studiato a scuola, mentre invece... Sì. Purtroppo i programmi ministeriali no.
Soprattutto lo dovrebbero conoscere gli editori, direi, che molte volte si dedicano a questa professione senza sapere chi è stato quello che ha cambiato il modo di fare editoria in Italia.
Non c'è proprio più un editor come Bobby Basler, se noi pensiamo appunto a quello che ha fatto e come lui principalmente andava in cerca di letteratura, ecco, non di narrativa, quindi un'utopia, no, a pensarci oggi.
Ricordo ai nostri ascoltatori che tra i 1000 meriti di Bobby Baslen, senza di lui non esisterebbe quella poesia intitolata Dora Marcus di Montale.
Ah già, è vero.
Ce la fai a leggerci oggi una tua poesia, visto che l'altra volta ci hai lasciato sempre a bocca asciutta? Qui siamo veramente dei bimbi che piangono.
Effettivamente no, perché oggi tra l'altro non sono neanche a Trieste, sono a Pordenone appunto, a casa dei miei genitori, di conseguenza qui io sono anche priva di qualsiasi orpello elettronico, telematico, e non posso accontentarti, insomma, in questa misura.
Lo farai la prossima volta?
Sì, come no, indubbiamente. Ormai rimandiamo sempre.
Fabrizio,
è il pretesto per sentirti.
Vi do io, se volete, qualche verso famosissimo di Saba, Caffè Tergeste. Ai tuoi tavoli bianchi ripete l'ubriaco il suo delirio ed io ci scrivo i miei più allegri canti. E poi conclude: caffè di plebe dove un dì celavo la mia faccia con gioia, oggi ti guardo e tu concili l'italo e lo slavo a tardanotte lungo il tuo biliardo.
Ah,
è bellissima.
Una bellissima, che poi riprende il Sil dai Iatri Estino di Carus Cercoli, c'è sempre, no?
Bella Mona, ti dobbiamo salutare.
Va bene.
È impazzito,
d'accordo.
Gaffi dopo Sabba.
Arrivederci.
Ciao.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Rieccoci in diretta con Simone Guidotti, che ci parla dal Passo del Giove, in comune di Scarperia, o Scarperia che dir si voglia, vicino a Firenze, in una località dove lui, direttore del Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po, sta realizzando un'iniziativa importante. Perché importante? Perché cerca di raccogliere fondi proprio per questo museo fortemente danneggiato dal terremoto. Un museo che si trova a Felonica, in provincia di Mantova, quindi anche Mantova, non solo l'Emilia, è stata colpita, ma sappiamo bene che Mantova in realtà è parte dell'Emilia geograficamente, non è poi così lontana da Piacenza e da quelle zone basse dell'Emilia, voglio dire alte dell'Emilia, dove il terremoto ha colpito con tutta la sua virulenza. Simone, come va oggi la manifestazione?
Oggi la manifestazione va molto bene, come d'altronde è andata bene ieri. L'affluenza di pubblico è notevole, come d'altronde dal 2005 a questa parte, da quando si svolge la manifestazione.
Ricordiamo bene cosa fate voi come manifestazione tipica: vi vestite da soldati, prendete delle armi che chiaramente non sparano, spero.
Certo.
E fate allora, questa rievocazione.
Esattamente, in pratica noi ricostruiamo in questo caso un campo di battaglia, che è un campo di battaglia assai importante, in quanto si trova nel punto in cui è stata sfondata la linea gotica, una linea fortificata tedesca che correva dall'allora Puagna, Massa Carrara, fino a Pesaro.
Pesaro Urbino, certo. E quindi cosa fanno le persone che partecipano? Si iscrivono a un club, comprano le divise, oppure è tutto di proprietà del museo?
Allora, fondamentalmente la manifestazione è organizzata dal museo che ha sede qui a Scarperia, a Pondal per la precisione. Gotica Toscana è consorziato con il nostro museo, siamo in quattro musei che abbiamo creati una prima proprio e unica progetto italiano di ricostruzione delle ultime fasi della campagna d'Italia. Il nome è Nord Apennine Po Valley Park ed è un parco tematico proprio in merito, in onore a queste ultime fasi della campagna d'Italia, meno conosciute rispetto ad altre fasi come Monte Cassino, lo sbarco in Sicilia, eccetera eccetera,
però molto più commemorate, perché a Monte Cassino, tolte le corone messe dall'autorità e da chi appunto è preposto a questo, non hanno poi tutta questa spinta, i cittadini del luogo non hanno una volontà, come si dice in termini ancora più precisi, un volontariato, perché il vostro naturalmente ritengo sia volontariato non retribuito, anzi immagino che paghiate voi per organizzare,
sì,
queste cose. Quindi avete un merito, quello di non dimenticare queste fasi salienti dello sfondamento della linea gotica, appunto. La linea gotica è stata per molti versi risolutiva e ha permesso anche ai partigiani di avere un grosso appoggio, altrimenti quello che avveniva a nord della linea gotica magari sarebbe diventato ancora più terribile e duro.
Esattamente. Lo sfondamento della linea gotica ha rappresentato un passo verso la pianura padana, anche se poi durante tutto l'inverno 44-45 gli eserciti belligeranti sono rimasti bloccati lungo una linea che è conosciuta come Winter Line, linea d'inverno, quindi non sono riusciti ad raggiungere la pianura padana entro l'inverno 44-45, la cosa è stata possibile solo in primavera 45.
Ricordiamo Felonica, sede anche di una importante comunità valdese, è un comune che si trova sul Po.
Sì, esattamente. Noi siamo Lombardia, però ci troviamo a sud del Po, siamo l'Oltrepò mantovano, molto meno conosciuto dell'Oltrepò pavese, però esistiamo anche noi e siamo stati anche un po' tanto trascurati dai media per quanto riguarda il terremoto, perché non dimentichiamo che ci siamo trovati a 8 chilometri dal primo sisma del 20 maggio e a 15 chilometri dal secondo sisma del 29.
Quando pensate di poter raggiungere la cifra necessaria per il restauro del museo e quando ritornare anche noi a visitarlo, perché siamo molto interessati?
Allora, il problema è notevole perché troviamo una torre cinquecentesca che ha una cresta di 21 metri, parte dalla gronda e arriva fino praticamente alle fondamenta. Un'eventuale scossa ulteriore potrebbe far crollare la torre e ovviamente interessare le entrate del museo o l'entrata della biblioteca, che sono ovviamente chiusi e non vi è possibilità di entrare da altre parti in pratica.
Quanti soldi servono? Andiamo sul concreto.
È difficile fare una stima perché questi diciamo tecnici regionali che sono venuti hanno fatto una prima stima di una messa in sicurezza con impalcature in legno, puntali in legno, però la cosa dovrà divenire molto più diciamo definitiva con una cintura metallica e qualcosa ecco, di molto più pesante, ecco.
Speriamo di risentirci con qualche notizia più certa. Noi continuiamo a parlare di Felonica, la parte dimenticata del terremoto, la parte lombarda che non vuole magari parlare delle proprie disgrazie, come tutti i lombardi sono sempre molto dignitosi, non che gli emiliani non lo siano, però naturalmente si è parlato di Emilia e non si è parlato quasi per nulla della Lombardia. Grazie ancora a Simone Guidotti e in bocca al lupo per oggi allora.
Grazie mille.
Carta vetrata.
Enrico Emilitri da Malosco, oggi sei nella sede della Proloco e hai con te il nostro gruppo di ascolto. Finalmente siamo riusciti a crearlo.
Sì, almeno si spera, sì, perché, sì, comunque fra un poco dopo daremo la parola anche agli altri.
Assolutamente, potremo... assolutamente, sì. Perché vogliamo proprio commenti e critiche e speriamo qualche complimento anche per
sì,
la nostra trasmissione.
Sì, ecco.
Oggi bisogna tornare sull'argomento che avevamo lasciato la settimana scorsa, contro riforma, Concilio di Trento e i famosi processi a Corredo Tavon, ovvero sia la stregoneria, questo grande mostro che ha dato adito a tante polemiche, ma soprattutto a tante condanne ingiuste, donne bruciate vive, soprattutto donne. Perché, Enrico?
Ma prima di tutto la donna era considerata un essere debole, demoniaco, insomma aveva tutti i difetti possibili, no? E quindi l'uomo era l'esempio della virtù, la donna era il peccato, no?
Più amara della morte la femmina.
Ecco, sì, infatti. Infatti anche recentemente sono stati fatti diversi articoli, per esempio su History della BBC è stato scritto quella donna è un demonio, e quindi comunque le donne venivano appunto considerate simbolo del peccato, eccetera.
Attenzione,
eccetera.
Che abbiamo sentito la presidente della Proloco dietro borbottare.
Ah no, stava parlando col nostro segretario.
Non è demoniaca allora, non è demoniaca.
No, è semplicemente preoccupata per il buon funzionamento della...
Raccontaci un pochino come funzionavano questi processi. Beh, c'era qualcosa che poteva avere l'ambizione di somigliare a un processo giusto oppure era già tutto scritto?
No, diciamo che erano dei processi farsa, in un certo qual modo. Cioè tutti si basavano sul malus maleficarum di Sprenglen e Kremer, no? che a un certo punto avevano scritto questo manuale per l'Inquisizione che, in base al quale se la donna aveva dei difetti fisici, aveva un particolare tipo di neo, aveva per esempio un capezzolo deformato eccetera, oppure non so, presentava delle deformità eccetera, a un certo punto c'era il marchio del diavolo e quindi di conseguenza bisognava condannarla, bruciarla.
Ma non c'era difesa assolutamente proibita, immagino?
No, in qualche caso c'era una difesa più d'ufficio che altro, però giusto per garantire una certa imparzialità, ma era una difesa più simbolica che altro. In ogni caso la sentenza praticamente era già scritta e infatti qui a Corredo dal 1611 e 1615 tra Palazzo Nero e Casa Marta, dove oggi a Casa Marta c'è il museo etnografico, il museo dei costumi, si celebravano anche processi. Palazzo Nero era l'antico palazzo sessorile, equivalente di quello di Cles, però quello di Cles è rimasto in uso anche come palazzo di giustizia fino a tempi relativamente recenti, questo invece oggi è di proprietà privata perché poi ha chiuso come funzione, e pare che derivi il nome un po' dalla fama che si era fatto, un po' perché era stato addirittura bruciato, cioè a un certo punto è stato preso all'assalto, gli è stato dato fuoco, per fortuna i danni non sono stati meno del previsto, e in ogni caso comunque sono rimaste tracce, e anche per questo è stato chiamato Palazzo Nero.
Fabrizio.
Ma sai Alberto, di solito pensiamo che, insomma, come si dice, abbiamo smesso di credere alle streghe quando abbiamo smesso di bruciarle, no? Però è anche vero che se pensi alla casistica, per esempio nella storia della nazione americana, dove i processi e i roghi soprattutto erano un elemento che in qualche modo partecipava alla coesione etnica di una nazione in formazione, i processi della Controriforma furono di ben altro stampo, vero Enrico?
Beh, i famosi processi di Salem sono ancora una sorta di marchio di infamia negli Stati Uniti, cioè ancora viene loro rimproverato che pur essendo un paese fondamentalmente protestante, quindi abbastanza alieno da queste pratiche che vengono additate più che altro al cattolicesimo, in realtà poi anche loro ci hanno messo del proprio, perché loro volevano, perché poi il puritanesimo loro, lo dice il nome stesso, la purezza della religione, della fede, tutto doveva essere basato su questo, il fatto che bruciassero le streghe anche loro vuol dire che anche loro non erano certo immuni dal peccato e anche da queste pratiche.
Ma nulla a che fare con le teorie protestanti o c'era anche questo?
No, e diciamo che paradossalmente era proprio radicalizzarsi delle teorie, soprattutto negli Stati Uniti, perché qui non si seguiva la pratica luterana, perché il luteranesimo ha fatto presa soprattutto nel nord, in Germania e nel nord Europa, quindi anche in Scandinavia. Già in Olanda noi abbiamo i calvinisti,
certo,
quindi spostandosi verso occidente ha preso piede soprattutto il calvinismo, che in pratica la saldatura tra quella che è l'originaria posizione luterana e il cattolicesimo, perché non dimentichiamoci che Calvino è rimasto comunque prete, cioè non si è laicizzato come Lutero, è proprio rimasto un religioso. E quindi il calvinismo è ancora più radicale del cattolicesimo e quindi pretende di preservare la purezza della fede, da qui appunto i famosi puritani, ricordiamo Cromwell e la rivoluzione inglese, ma anche appunto le grandi immigrazioni come quella del Mayflower, che proprio sono di questo stesso periodo, e quindi a un certo momento anche le streghe di Salem hanno fatto le spese appunto per questo radicalizzarsi posizione che vengono attribuite tradizionalmente al cattolicesimo, ma che sono proprio anche del calvinismo.
Enrico Emilitria fra pochissimo, dopo aver sentito Nino De Vita da Marsala. Ciao.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Dal Trentino Alto Adige arriviamo alla Sicilia dorata Tirrenacria, esattamente a Marsala, dove sbarcò il grande Giuseppe, che di cognome faceva Garibaldi, extracomunitario perché è nato in una città che oggi
ormai è un soprannome Garibaldi.
Anzi, extra italiano perché Nizza è oggi Francia, ma è comunità europea. Benissimo. Torniamo quindi a parlare di Nino De Vita, di cui abbiamo accennato con Massimo Nofri qualche puntata fa come uno dei massimi poeti italiani. Il fatto che adotti il dialetto, che non scriva un italiano, come dire, tradizionale, non toglie che è comunque un'eccellenza del nostro paese. Nino De Vita, come stai?
Bene, è un po' di caldo qua in Sicilia, però insomma tiriamo.
La tua esperienza di poeta parte lontano, perché arriva anche all'animazione, parlo a Simone Massi, che è un caro amico, che disegna le tue poesie in un modo eccezionale, ma al di fuori di questo nasce proprio da una tua formazione fortemente accademica. Non abbiamo a che fare con un poeta dialettale, ma un grande poeta che usa il dialetto, che è una cosa completamente diversa.
Sì, guarda, questa del dialetto è una cosa un po' particolare, perché io sono nato in una contrada del Marsalese, Marsala ha 109 contrade, una di queste contrade che si chiama Cutusio ed è di fronte all'isola di Mozia, in fondo ci sono poi Regati, Levanzo, Favignana e Marettimo. Io sono nato in questa contrada nel 1950 e allora non c'era qui la luce.
L'8 giugno
del 1950, sì. Ed era una contrada priva di luce, e arrivata che io avevo 15 anni, figurati. E non arrivavano i giornali, non c'era la televisione, e vivevano con me in famiglia anche i nonni, che erano dell'Ottocento. Quindi si parlava esclusivamente il dialetto, in assoluto. Così io ho appreso questa lingua, perché di una lingua in un certo senso si tratta, no? Per cui faccio alcuni esempi, no? E se veniva nominata la giacca si diceva bunaca, e la cravatta scolla, e le calzette pirunetta. E io ho imparato questa lingua, no? Quando poi sono andato a scuola ho appreso che questa bunaca è la giacca, e così praticamente è come se ho appreso poi una seconda lingua, quella dell'italiano, no? E così dentro di me è rimasta questa lingua. A un certo punto, quando avevo 30 anni, mi sono messo a scrivere in dialetto, recuperando, diciamo, la lingua e raccontando i fatti della mia contrada, soprattutto.
Quanto è stato importante per te incontrare Silvio Perrella, l'ex presidente del Premio Napoli?
No, Silvio Perrella è stato interessante perché lui dirigeva una collana per Mesogea, conosceva il mio lavoro, eravamo amici già da tempo, e mi ha fatto pubblicare lì, perché sai, con la poesia è difficile pubblicarla, soprattutto se si tratta di poesia in dialetto, e per cui ha dato la possibilità, pubblicandomi Mesogea, di farmi un po' conoscere.
Nino, una domanda, è un po' una salvezza questa di aver appreso il dialetto come lingua madre, no? Perché poi l'italiano letterario parte da una tradizione antica, trecentesca, da Petrarca, Boccaccio, sì. Poi santificata nel Cinquecento, sì, con Bembo, però è rimasta la lingua della lirica, mentre invece il dialetto ha ben altre possibilità.
Sì, sì, ben altre possibilità. Io soprattutto faccio un dialetto... Io scrivo dei racconti in versi, per cui è proprio io racconto in dialetto, non c'è molta liricità in quelle cose che io scrivo, ma sono racconti anche che prendono 8-10 pagine, no? Per cui adopero questo dialetto per raccontare, per me insomma è una fonte inesauribile. Adesso ho scritto 4 libri in dialetto, continuo con questo dialetto perché... E io scrivo direttamente in dialetto, non, perché è una lingua che ho dentro di me in assoluto. Il problema nasce per me quando devo tradurre questo dialetto, perché non riesco a trovare più i sinonimi giusti nella lingua italiana.
Non ci sono, si va per perifrasi.
Però a volte bisogna specificare magari con due parole, per cui mentre io in dialetto, che so, adopero l'endecasillabo, no, di 11 sillabe o il settenario alternandolo, quando io traduco io non riesco più a rispettare 11 sillabe in italiano, per cui la musica...
Nino, questo fatto che ci racconti è meraviglioso, è straordinario, perché riproduce un po' il problema dei primi poeti lirici toscani che si trovavano a dover codificare una lingua come quella dei poeti siciliani, che è un sistema vocalico più ampio rispetto a loro.
Sì, questo per me avviene, e questo è il problema ultimo. Io lavoro in dialetto, faccio il racconto, ma quando finisce, per rispetto anche di chi deve leggerlo, sennò sarebbe impossibile avvicinarsi al mio dialetto, allora devo approntare questa traduzione. La traduzione è un disastro, è un guaio, perché io soprattutto perdo di musicalità, perché non riesco più a tenere la musica dell'endecasillabo, diciamo, no? E per cui è una cosa di servizio, diciamo, sì, che la traduzione serve a comprendere meglio cosa c'è in dialetto, ma la poesia è nel dialetto, in italiano si perde.
Certo, non è possibile staccarsi e andare sull'interlineare, per esempio. Nino, una domanda. Cutusio è rimasto il ventre incandescente di tutta la tua produzione negli anni?
È rimasto indubbiamente, guarda, adesso non si parla più, ha perso almeno l'80%, ecco, sì, gli anziani ancora la conservano un po'. Dentro di me resta intatto, perché io conservo quella lingua, io non vado nei vocabolari a cercare le parole, io ce li ho, no? Per questo è rimasta ancora pura, ma per il resto, guarda, è una contrada, così anche in disfacimento da questo punto di vista, perché figure da adesso con... Ogni tanto viene a trovarmi qualche ragazzo, magari ha letto qualche libro mio, dice vorrei scrivere in dialetto, e io dico ma non è possibile, perché tu non hai più le parole per scrivere in dialetto. Tu, come dici giacca? Giacca. E no, io dicevo bunaca, ritornando sempre a giacca. Se vuoi scrivere in dialetto vai a trovare le parole nel vocabolario, ma non è la tua lingua, tu non puoi scrivere più in dialetto. Dunque, nessun giovane può scrivere più in dialetto, perché non ci sono più le parole, non li pronunciano più i ragazzi.
Questo è un grande problema, Nino, il problema di purtroppo dover consegnare una tradizione all'archeologia, in fondo.
Sì, in un certo senso è finito, ma credo anche in altre regioni. Sono stato in Friuli, anche lì vedo che i poeti raccontano questo, questa impossibilità più di scrivere, no? Per i giovani è finita, sì, no? E la televisione, stati giornali, tutto, a scuola. Io quando ho cominciato ad andare a scuola e accennavo qualche parola in dialetto, venivo rimproverato dall'insegnante, ma non si dice in dialetto, deve parlare in italiano. Per cui, sai, anni di fare continuamente questa forzatura sui ragazzi, questi hanno cominciato a lasciare il dialetto.
Sì. Da noi già nel passaggio tra un Pascarella e un Trilussa, per esempio, si vede questa parcellizzazione del dialetto, questo asciugamento progressivo, alla fine diventa una vernice. Voglio farti solo un'ultima domanda.
Sì.
Ci sono alcuni narratori, uno per esempio è Camilleri,
sì,
che da qualche parte vengono rimproverati per questa pratica di inventare un po' un dialetto, no, farcito di neologismi, di parole che non esistono in effetti nei vocabolari dialettali. Tu cosa ne pensi?
Dialetto che adopera nei romanzi Camilleri è diverso anche da quello che adoperava Consolo, no? Che nel testo il dialetto entrava e si faceva testo, no? A me sembra che Camilleri scrive in italiano e ogni tanto mette delle parole in siciliano, li va seminando qui e là nel testo, insomma, no? E mentre io scrivo direttamente in dialetto, da me non ci sono parole italiane, è proprio il dialetto quello puro. Quello di Camilleri, che potrebbe scrivere pure un dialetto puro, perché lui è più grande di me addirittura, no? Io ne ho 62, lui 87,
sì.
E invece lui scrive in italiano e ogni tanto disseminandolo di parole in dialetto. È un'operazione legittima, ognuno faccia quello.
Ma sai, forse c'è dietro la lezione di Gadda, insomma, che si può attraverso la penetrazione di un nodo di falsità, di architetture complicatissime, poi risalire a un qualche progetto di verità, forse
inventarsi
questo anche
lingua.
Nella lingua, forse
inventarsi
lingua.
Un speranto.
Sì, potrebbe esserci questo tipo di operazione. Guarda, noi abbiamo avuto in Sicilia anche Stefano Del Rio, che ha fatto l'Orcinus Orca.
Oh, un romanzo tra i più belli del Novecento e tra i meno apprezzati.
Anche lì, se tu vedi, insomma, c'è tanto siciliano dentro.
Ci ha messo 20 anni a scriverlo. Ti potrei dire Gesualdo Bufalino a questo punto.
Gesualdo Bufalino però con il dialetto no, non ci siamo, nel dialetto lui non adopera nel testo il dialetto. Ma
no, assolutamente, c'è quell'invenzione, però ecco, quel senso della complessità, quella ricerca dell'espressione,
sì, questo,
molto
sì.
Articolata.
Sì, questo.
Nino De Vita, ti dobbiamo salutare, sei stato incredibile come al solito,
no,
ci hai trasmesso la tua profondità e sapienza, che dimostra che per fare poesia ci vuole alle spalle un grande poeta, se no la poesia non esce così.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci, buone cose.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Rieccoci a Corredo Tavon, Enrico Emilitri, ma non solo Enrico Emilitri, ma anche la presidente della Prologo.
E la serata è su Padre Chino.
Padre Chino, addirittura
astrologo,
è resuscitato,
astrologo.
No, non ci posso credere.
Astronomo. Niente, veramente, poi seguiranno altre serate culturali.
Signora,
aspetto religioso.
Non mi sente?
Altre culturali sull'aspetto.
È partita la presidente della Proloco a snocciolare gli appuntamenti, sentiamoli comunque.
E niente, per ogni settimana noi di martedì facciamo la serata culturale, di giovedì abbiamo la serata di ballo liscia, di venerdì abbiamo la serata folcloristica e qualche volta, ma di domenica, abbiamo ancora qualcosa. Adesso io le passo al signor Emilitri. Grazie di tutto.
Arrivederla, presidente.
Pronto.
Enrico, io avevo cercato di parlare con la presidente, ma non siamo riusciti. Facciamo la domanda a te.
Sì.
Il dialetto, ne parlavamo prima con un poeta di Marsala, molto bravo, Nino De Vita, è protetto in qualche modo? Si riesce a mantenere ancora?
Sì, beh, noi abbiamo qui diverse iniziative sul dialetto, per esempio è stata pubblicata una grammatica non isoladina qualche anno fa, oppure è stato fatto anche il dizionario Naunico Solandro dalla direttrice Olski, per esempio. Poi comunque ci sono le serate proprio di poesia dialettale, ci sono
raccolte. Ma è dialetto anche... o lingua? Perché il ladino ormai ha dignità di lingua.
Sì, beh, fondamentalmente è stato riconosciuto come lingua. Ecco, in ogni caso è una cosa, diciamo, è un...
So che è molto delicato dalle vostre parti, si dice dialetto ma si pronuncia lingua, nel senso ha un valore politico anche.
In effetti è vero, perché ha delle radici molto profonde, perché non dimentichiamoci che il ladino in realtà è l'innesto del latino, don del nome, con il precedente proprio dialetto retico, quindi praticamente noi abbiamo i reti che sono gli antichi abitatori che poi sono arrivati i romani e hanno innestato il latino, quindi è nato il ladino. Poi dopo le invasioni barbariche, cioè con i goti, soprattutto con i longobardi, c'è stata la germanizzazione, però dopo l'italiano si è diffuso, perché qui avevamo poi diciamo i bresciani, c'avevamo i veneti, perché non dimentichiamoci che Rovereto e Valagarina sono state sotto dominio veneziano per
certo, fino al Garda naturalmente.
Ecco, sì, ecco, e quindi di conseguenza l'italiano si è rafforzato in certe aree, in altre aree si è conservata la vecchia parlata, che è appunto quella ladina, che era appunto reto ladina, cioè praticamente i reti, quello che è il dialetto retico romanizzato, e poi il tedesco, soprattutto da Salorno in su, dalle valli.
Che non ha dialetto, però, non viene declinato, o sì? Perché, per esempio, in Tirolo si dice che, in Sud Tirolo, si dice che non sia un vero e proprio tedesco, ma un tedesco tirolese.
Sì, infatti, gli stessi austriaci, per esempio, oltre che i tedeschi veri e propri, loro parlano più di dialetto che non di lingua, perché loro lo considerano tedesco, ma in realtà nei paesi germanici veri e propri lo considerano poco più che un dialetto. Ecco, quindi senti, adesso se vuoi ti passo un attimo Vanni, anche perché così ti saluta eventualmente.
Proprio una battuta, Vanni.
Sì,
ma...
sì, ecco sì.
Pronto?
Pronto.
Vanni, salve. A te la parola per una battuta velocissima.
Io ho appena cominciato a lavorare qui alla Proloco di Malosco, e insomma è un gran bel clima.
Bene.
Sono felice di essere qui a lavorare. E vediamo di divertirci quest'estate, insomma ci sono tante manifestazioni, penso che sarà un'estate divertente e piacevole.
Ci aspettate molti numerosi da Roma, da Firenze, Bologna, un po' da tutte le nostre città che ti ascoltano, e sono sicure che l'ospitalità trentina non deluderà neanche quest'estate.
Faremo del nostro meglio.
A presto allora.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta con Carta Vetrata e con Alberto Sebastiani da Bologna. Alberto ha incontrato qualche giorno fa, esattamente il 27, Henry Jenkins, il grande teorico della cultura convergente, che ha scritto tantissimi libri molto interessanti, e al Salone Mare Scotti ha tenuto una conferenza, una lectio magistralis, su quello che significa oggi il diritto d'autore, ovvero sia la proprietà intellettuale di un'opera, la configurazione di chi è autore e di chi non lo è, di chi invece contribuisce magari solo in forma interpretativa, attraverso un connotato che parte dal basso, a interpretare, quindi in qualche modo rendere proprio quello che viene già costruito dall'autore come inimitabile. Invece non lo è, non è assolutamente imitabile, è assolutamente imitabile, quindi proprietà di tutti, quindi quello che potremmo definire il copyleft allargato.
Allora sì, sono stato in incontro con Henry Jenkins in tour in Europa in questo momento, proprio per parlare di questo discorso. Sono discorsi che ha già in parte affrontato su suoi libri, quindi tradotti in Italia come appunto cultura convergente o fan bloggers e videogamers, e sono libri che appunto affrontano come il prodotto sia un termine vecchio per definire il contenuto.
Ti sentiamo male Alberto, scusaci.
Mi sentite male? Mi sentite meglio?
Perfetto, scusaci.
Ok, figurati. Dicevo, di Jenkins sono stati tradotti diversi suoi libri, alcuni suoi libri in Italia, e appunto affronta la questione della cultura partecipativa. Dicevamo il contenuto, lui ha detto proprio non possiamo più pensare il contenuto in maniera tradizionale, un prodotto finito, non manipolabile, che viene distribuito. In realtà oggi qualsiasi cosa, per vincere, diciamo, per essere vincente, deve essere condivisa. deve circolare. Lui ha usato il termine spreadable, spalmabile, intendeva, cioè come l'uditorio, le persone prendono, acquisiscono un contenuto, lo remissano, lo rielaborano, lo rendono transmediale, e questa cultura dal basso fa sì che il contenuto diventi una produzione intellettuale che porta vantaggi a tutti, come da un punto di vista della creatività, da un punto di vista anche della, se vogliamo guardare in termini tradizionali, da parte delle major, delle multinazionali, eccetera, anche di promozione. Questo è uno dei contrasti di cui casomai possiamo parlare, però il fatto vincente secondo Jenkins e secondo tanti è il fatto appunto di questa condivisione e circolazione della produzione dei contenuti, che inizia a interessare anche le major, le multinazionali, perché anche Hollywood, raccontava Henry Jenkins durante la conferenza, sta cambiando il suo atteggiamento, ha capito che la produzione dal basso e la circolazione di contenuti legati al circuito dei fan, per fare un esempio classico, o comunque la cultura partecipativa, è un vantaggio anche per chi fa contenuti più tradizionali, che deve però ripensarsi.
Alberto, possiamo ricordare l'episodio antico francese dei romanzieri che scrivevano a puntate, le famose appendici. Esatto, perché che cosa succedeva tra una puntata e l'altra? Ricevevano le sollecitazioni dei lettori e cambiavano magari anche il destino, un po' come quello che oggi avviene attraverso la rete.
Sì, diciamo che la partecipazione popolare a una narrazione, a una scrittura, a un contenuto culturale c'è sempre stata, da quando c'è appunto una diffusione, la possibilità che più leggano. Ricordiamoci che i giornali, ad esempio in Francia, venivano letti in posti di lettura anche ad alta voce e anche nei circoli di operai. Cioè, se c'era Eugène Sue che parlava del proletariato francese, si trovò un operaio che si suicidò in casa sua dicendogli volevo morire vicino a una persona che capisce cosa sentiamo. Quindi c'era proprio una situazione di condivisione, in quel caso lì, di letture e di avventure. E appunto, come dicevi tu, durante la settimana, insomma, tra una puntata e l'altra, i lettori si facevano vivi, ma pensiamo alla forza che hanno questi lettori, perché ad esempio Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes in Inghilterra fece morire Sherlock Holmes perché non ne poteva più di scrivere Sherlock Holmes, e degli operai fecero degli scioperi perché volevano tornasse in vita, e Arthur Conan Doyle dovette riportare in vita Sherlock Holmes.
Anche Misery non devi morire,
Stephen King,
il grande
Alberto,
Stephen.
Un appunto, fin qui siamo, come sempre, alla discussione del modello. Poi in verità esiste un grande network al momento che produce contenuti a circa 1 miliardo di utenti, si chiama Facebook. In borsa non vale nulla perché i suoi utenti mediamente sono ragazzini che non possono spendere, quindi non hanno attrattiva per i mercati. Dall'altra parte c'è il modello Apple, che produce contenuti e macchine a carattere fortemente univoco, blindato, e in borsa vale tantissimo.
Prima di tutto, su Facebook, la settimana scorsa c'era Gert Loving qua a Bologna, uno dei principali critici di social media, lui era inglese.
Conosciamo bene.
Esatto, quindi ho fatto proprio la domanda diretta: Facebook è andato in borsa, non ha trovato amici. Allora, da un lato lui mi ha detto sì, però il Wall Street Journal gli ha dedicato 2 pagine. Questo vuol dire che se la situazione ancora non è chiara, ci stanno guardando dentro, è un prodotto che interessa, pur con le dovute cautele. Dall'altra, questione dell'utenza di Facebook è un po' diversa, perché proprio gli ultimi studi, negli ultimi giorni, hanno fatto vedere come innanzitutto c'è un prodotto, come dice Loving, è un progetto che ha forza in Europa, dove non sono dei ragazzini, ma ad esempio qua in Italia sono soprattutto persone più âgées che frequentano Facebook, per i quali diventa sinonimo di internet. E negli Stati Uniti gli ultimi studi hanno fatto vedere che l'età dei frequentatori di Facebook si è alzata, ma anche perché anche per questioni primariamente familiari, succede anche in Europa, i figli sono sempre più spesso lontano, quindi anche i nipoti, e si aprono siti, profili di nipoti, cose del genere, che aggiornano di ora in ora con fotografie, eccetera, quello che fanno i nipotini, e i nonni lontani possono vederlo. È un esempio minimo, però chiaramente non è tutto oro quello che luccica, nel senso che, continuando il discorso di Facebook, il problema del controllo dei contenuti e della critica che si può fare della gestione dei contenuti che fa Zuckerberg e la sua società, e che è ben diffusa e della quale è consapevole anche Henry Jenkins, perché ne ha parlato Henry Jenkins. Jenkins ha detto: so benissimo che le compagnie si arricchiscono sulla produzione della cultura partecipativa, ma non è una cosa che voglio abbandonare, anzi voglio continuare a lavorare per questa cultura e a ragionare su questa cultura, perché è vitale, un nodo vitale anche per ragionare di questioni di democrazia.
Il problema è lo spostamento verso il carattere affettivo, per esempio, del social network. Per dire, il nonno che scambia le foto col nipotino a distanza tramite Facebook,
sì,
ha un valore culturale pressoché infinitesimo, anzi praticamente nullo. Il valore culturale di Facebook è zero, ricordiamolo.
No, adesso io non sono un difensore di Facebook e non mi interessa difendere Facebook, ma a dire un social network a valore pari a zero è, secondo me, sbagliato.
A valori pari a zero, secondo me, perché l'infinita proliferazione di utenti porta a una parcellizzazione dei contenuti, a una dispersione dei contenuti che può rasentare la cifra minima.
Ma infatti troppi amici, come lo...
è pura matematica.
Jenkins, eh?
Alberto Sebastiani, scusaci, l'ultima battuta. Come saprai, sicuramente esiste un limite di amici per ogni pagina.
Sì, sì, sì.
Ma è troppo alto, se ci pensi. È umanamente impossibile che quel limite sia il limite reale di contatti. Sappiamo molto bene che il limite rasenta i 200 contatti, non di più. Quello reale, intendo dire, con le quali persone interagire.
Intanto in America si investe sui social network e non si fabbricano più oggetti, Alberto. Non si fabbricano, non si investe nell'innovazione tecnologica.
La pistola più venduta negli Stati Uniti, lo volevo ricordare,
è italiana,
è la Beretta Nano, perché è la più piccola pistola portatile al mondo. Vendono mille esemplari al mese. E l'americana Colt, la Smith & Wesson sono ormai ferme al palo.
Lo chiedo a entrambi, dallo Stealth Fighter, il famoso aereo da ricognizione invisibile ai radar, ditemi un'invenzione americana degli ultimi 15 anni. Silenzio,
no,
assoluto.
No, mi sembra un altro tipo di discorso.
Il silenzio mi rende testimonianza.
Sono provocazioni, non te la prendere, Alberto.
No, non me la prendo assolutamente, però il discorso che mi è stato fatto è l'esatto opposto del discorso che ha fatto Jenkins.
Infatti.
Focalizzandolo solo su un elemento, perché io capisco la critica Jenkins, anch'io ne faccio. Formenti ha scritto un bellissimo testo critico su fan bloggers e videogames, pubblicato per Manni. È il testo di Formenti, ovviamente, criticando anche quello che diciamo di base, il discorso ottimistico, però Jenkins non nasconde che c'è una lotta in atto, e ripeto, non voglio fare la parte del difensore di Jenkins o del difensore di Facebook, per carità.
Ci mancherebbe, però, l'altro giorno Zuckerberg ha cambiato gli indirizzi email di milioni di utenti,
sì,
senza
però,
dirlo
prima
a nessuno.
Mi parlavi di Apple, non è che possiamo mitizzare Steve Jobs.
No, assolutamente, assolutamente.
Cioè, è una lotta in corso, cioè questa c'è necessariamente. Internet, la rete, è un luogo di conflitto, per cui se io dal basso ho degli strumenti e riesco a fare cose,
certo,
con altre persone, non è da poco. Cioè, ricordiamoci, adesso è uscito da poco il libro per sugli 10 anni di controinformazione, di attivismo in Italia, della storia degli hacker in Italia, partendo dai centri Milano, Roma e Bologna, la nascita quindi di Indie Media, eccetera. Cose impensabili dal punto di vista dell'informazione e dalla diffusione di informazione e di causa di repressione fino a pochi anni prima. Cioè, la rete CN negli anni 90 era qualcosa che sognava di arrivare a quello che poi è diventato. Cioè, sono cose importanti queste. Limitare il discorso a Facebook, che era solo un esempio,
è non considerare quanta vastità di social media ci sia. Cioè la stessa produzione, per rimanere proprio sull'ambito narrativo, di scrittura, di fandom, eccetera, quello che prima era diventato una circolazione minimale è diventato un luogo di diffusione, di incontro e di produzione, con anche delle proprie regole.
Ne riparleremo. Ora, Alberto, non, purtroppo benissimo. Il collegamento però continua domenica prossima, perché ti richiamiamo, perché questo argomento ci lascia perplessi. Poi Fabrizio non è d'accordo, e che va anche bene.
arrivederci Alberto.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca al telefono con Riccardo Pavanello. Riccardo, intanto devo dare una notizia, perché il nostro argomento di oggi è il tema uscito agli esami di Stato su Montale.
Esatto.
Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Montale è stato tra l'altro un poeta anche oscuro, un poeta che ha scritto libri difficili, soprattutto uno, La bufera è altro, il libro del 56, di cui è finalmente uscito il commento a cura della Firenze University Press. Tra l'altro si scarica liberamente, 500 pagine, sul sito dell'editore, ricordo Firenze University Press, a cura di Marica Romolini. Insomma, il testo che mancava, finalmente tutti i maggiori libri di Montale tranne i postumi adesso sono fruibili attraverso un commento. Naturalmente questo della Firenze University Press non presenta i testi che sono tuttora sotto licenza Mondadori. Ma parliamo...
È una grande notizia.
Ma parliamo, Riccardo, è una grande notizia di questa virtù.
Quindi la rete non è sempre negativa, allora?
Non sempre, Alberto, non sempre. Però ecco, io spero che alcuni insomma possano trarre beneficio da questa notizia.
Intanto,
ho colleghi studiosi che non sapevano di questo commento.
Salutiamo i nostri amici che ci hanno avvertito che oggi abbiamo lo streaming video, quindi per chi vuole si può vedere le nostre belle facce. Il nostro amico Cristiano Draghi invece non è a Rovigo oggi, dove sei?
E sono a Montelupo Fiorentino a vedere la mostra di ceramica alla quale partecipa mia figlia e ha studiato qui, che finisce oggi, quindi non la posso consigliare di vedere, ma Montelupo Fiorentino è una delle capitali italiane della ceramica, Corso Garibaldi con i suoi negozi e la sua bellissima fontana fatta a barca, bisogna venirla a vedere, è un po' tagliata fuori rispetto agli itinerari turistici, invece guardate che è proprio bello.
Torniamo però a Montale, perché Fabrizio, che è un montaliano, voleva colpire nel segno Riccardo.
Riccardo, insomma, Paolo Di Stefano sul Corriere l'ha un po' criticata questa traccia.
L'ha criticata abbastanza, perché insomma più che altro ha criticato il fatto che il Ministero insomma, non ha pubblicato completamente l'articolo apparso nel Corriere negli anni 60, insomma. Probabilmente questo ha un po' depistato un maturando del 2012. Quindi insomma tagliando un po' di pezzi in questo articolo di Montale probabilmente non si è capito tutto il significato, il
sembrava
senso
un
di
discorso un
dire.
Po' disarticolato,
diciamolo, perché insomma quando si parla di tempo, di un concetto così generale e ampio, se non si ha in tutta quanta l'articolo di Montale probabilmente non si riuscirebbe a capire tutto quanto, no?
Focalizziamolo, dai.
Guarda, io insomma l'ho letto, l'ho cercato di tirare fuori alcune mie riflessioni, ecco, alcune frasi importanti di quello che dice in questo testo Montale. Dice che c'è un'uccisione, quella del tempo, che non sembra possa dare frutto. Ammazzare il tempo, dice il poeta, è il problema sempre più preoccupante che si presenta all'uomo d'oggi e di domani. Si tratterà pur sempre di un lavoro che lascerà un ampio margine di ore libere, di ore in cui non si potrà eludere lo spettro del tempo. Ma il poeta Eugenio Montale si domanda perché si lavora? Certo, per produrre cose e servizi utili alla società umana, ma anche e soprattutto per accrescere i bisogni dell'uomo, cioè per ridurre al minimo le ore in cui è più facile che si presenti a noi questo odiato fantasma del tempo, no?
C'è quasi una fobia del tempo libero.
Esatto, c'è una paura probabilmente di questo tempo, ma a mio avviso insomma se si tratta di un fantasma è difficile da scalfire, no? Questo concetto generale, se è un fantasma mica lo si può trapassare così.
Guarda, forse gli studenti avrebbero potuto interpretare questa posizione montaliana a partire proprio dalle sue poesie. Là il tempo è un assassino.
Il tempo purtroppo sì che è un assassino, perché se si riflette sul concetto di tempo, insomma, uno che legge Montale ci vede la morte essenzialmente. Quindi evitiamo di guardare a livello montaliano, ecco, questo concetto del tempo, cerchiamo di generalizzare, di guardare attraverso il nostro tempo nel 2012 il concetto di tempo. Mica lo si può ammazzare, più che altro si potrebbe accompagnare, direi, no?
Il tempo. Cronos è anche la cronaca, perché in qualche modo si dialoga, no, tra Cronos e cronaca. E chi più di un grande giornalista come Cristiano Draghi a chiudere il Cronos della nostra puntata di oggi?
Vabbè, non esagerare, dai.
Tu volevi parlarci di maturità.
No, volevo parlare del fatto che la maturità è contenuta in questo libro che ho in mano, che si chiama Il Mugnaio e la sua storia, che è firmato da Luigi Costato. Chi è Luigi Costato? Luigi Costato è il presidente della famosa Accademia dei Concordi di Rovigo, istituzione che ha 600 anni di storia, e lui però ha una storia particolare, quindi una sua lotta personale contro il tempo, già che ci siamo,
certo.
Perché lui ha studiato giurisprudenza, poi essendo lui di una famiglia di mugnai, appunto, guardate, questa è la famiglia dei grandi mulini, vuol dire i più grandi mugnai, insomma, produttori d'Italia e uno dei più grandi d'Europa, sono degli imprenditori di primaria importanza. Il figlio di Luigi è stato uno dei del braccio destro della Marcegaglia. Luigi Costato, dovendo lavorare in famiglia, ha abbandonato i suoi studi e ha fatto l'imprenditore, trasformando questa azienda in un'azienda internazionale. Poi però l'ha mollata al figlio, è tornato a studiare, è diventato un docente di giurisprudenza di diritto internazionale e facendo anche una discreta carriera da questo punto di vista, rilavorando all'università, e ora fa anche l'Accademia dei Concordi. Veramente la lotta di Costato con il tempo, ma anche la voglia di fare e di dare, è straordinaria. È uno di quei personaggi che ti dice si può sempre fare qualcos'altro, la vita ti può riservare sempre qualcosa di più e forse vale la pena di viverla fino in fondo. In questo libro, che è un libro che non si troverà, non si può comprare, gliel'hanno regalato gli amici dell'Accademia dei Concordi.
Lo chiediamo all'Accademia dei Concordi, però forse tramite loro si può ottenere.
Sì, all'Accademia dei Concordi di Rovigo si può avere, sono comunque proprio pezzi sparsi che gli amici li hanno messo insieme e li hanno pubblicato. E quindi, lo ripeto, Il Mugnaio e la sua storia di Luigi Costato è un'edizione privatissima fatta dagli amici di Costato dell'Accademia dei Concordi. Pensate un po', racconta Costato anche la sua maturità. Pensate, è buffo, perché racconta l'orale, dice: fece una tirata puritana contro D'Annunzio che procurò il plauso dell'esaminatrice, una professoressa romana che avevo visto tutte le mattine inginocchiata a pregare in chiesa.
Quindi, grande strategia.
Esatto, invece al latino e greco seguì un'altra strategia. Dice: passai al latino e greco, il compito dall'italiano al latino era stato tradotto in puro stile ciceroniano. Dice: data la mia abilità nell'uso dei vocabolari, nello sfruttamento delle frasi fatte che si riportano.
Cicerone è presentissimo in tutti i vocabolari storici di latino.
Dobbiamo salutarti, Cristiano, perché oggi abbiamo una radio in più da ricordare, e la ricordiamo subito perché siamo collegati anche a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo con Radio Galileo. Fabrizio, saluta Cristiano e diamo appuntamento alla prossima puntata.
Che dire, il tempo, Montale, insomma, liberiamoci di quest'idea del tempo e impariamo anche a liberarci da certi maestri, sempre tenendoli con noi però. Ciao Cristiano, grazie.
Ciao a tutti, ciao.